33, diamo il buongiorno alla professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno ragazze e buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno professoressa.
Com'è andata la settimana? Tutto a posto?
Molto impegnativa. Noi abbiamo avuto il congresso nazionale della Società Italiana di Ginecologia Ostetrica, che è andato benissimo, 1700 ginecologi, e ci sono stati molti interventi di grande interesse, e quindi anzi alcuni li riprenderemo anche perché per esempio io ho presentato una relazione sugli effetti sulla salute della donna della carenza di sonno, e credo che su questo
benissimo.
Sarebbe bene parlare magari la prossima settimana, perché
certo,
ci rendiamo conto di quanto il sonno sia davvero il grande custode della nostra salute, sia fisica, sia ginecologica in senso stretto, e sia addirittura psicologica, ma anche oncologica. Quindi moltissimo da sapere, e di nuovo, siccome sì, parliamo di donne, ma i meccanismi del sonno sono uguali anche per i bambini, per gli anziani, per gli uomini, sicuramente ci sarà modo di riflettere anche su quanto la carenza di sonno si ripercuota sulla salute anche dell'altra metà del cielo. Quindi io credo che sarà un appuntamento molto interessante.
Quindi
oggi,
mi raccomando,
però, come dicevate giustamente, parliamo delle signore over 40, perché per loro la contraccezione in particolare ormonale è sicuramente di grandissimo interesse, di grandissima importanza, perché è grande alleato della loro salute.
Ecco, allora partiamo proprio da questo, i primi step. Parlando di contraccezione per le over 40, quali sono gli elementi fondamentali da tenere in considerazione?
Sostanzialmente che, contrariamente a quanto si diceva in passato, anche la donna dopo i 40 anni, quindi tra i 40 e i 50, può fare uso tranquillamente della contraccezione ormonale, quindi parliamo sempre di pillola contraccettiva, di cerotto contraccettivo oppure di anello vaginale, o anche di spirale all'evolongestrella. L'unica grande controindicazione è il fumo. D'altra parte abbiamo già detto che il fumo fa un mare di guai sulla salute della donna a tutte le età, ma in particolar modo dopo i 40 la presenza del fumo aumenta nettamente i rischi cardiovascolari nelle donne, con aumento del rischio di infarto miocardico, trombosi e ictus naturalmente, emorragie cerebrali, ed ecco che allora il prendere anche le contraccezioni ormonali aumenta questo rischio. Quindi io dico sempre alle mie signore, buttate via questo dannato fumo a tutta l'età, ma in particolare dopo i 40 anni, perché veramente vi create un mare di guai. Tra l'altro ricordo brevemente sul discorso fumo che non è solo questione di carcinoma del polmone, ma ricordo che le sostanze assorbite attraverso il sangue sono circa 40 le sostanze cancerogene che noi assorbiamo, e aumentano il rischio di tumori per esempio nella mammella, aumentano il rischio di tumori vescicali nella donna, che sono in netto aumento, ma potenziano anche l'effetto dei papillomavirus di tipo oncogeno, in particolare il 16 e 18, e questo aumenta in maniera significativa anche il rischio di carcinomi del collo dell'utero. Ecco che allora noi dobbiamo renderci conto che il fumo non è solo dannoso per i nostri polmoni, ma le sostanze cancerogene, ripeto, vengono assorbite nel sangue, viaggiano in tutto il corpo e potenziano poi nei vari distretti l'effetto tossico di altri fattori che possono essere di tipo virale o di tipo chimico. Quindi una ragione in più per volersi bene è lasciar perdere il fumo. Detto questo, a parte questa grande controindicazione che è specifica, vorrei dire, soprattutto di questa fascia di età, e poi le classiche controindicazioni, gli ormoni ermodipendenti, le epatiti, le trombosi e diciamoci la calcolosi e la colecisti, per tutte le altre signore l'età 40-50 può presentare addirittura degli elementi favorevoli di merito per la contraccezione ormonale, tanto vero che in questa fascia di età, ancora più che nelle altre, si parla di terapia contraccettiva. Cosa intendo? Che abbiamo ancora più vantaggi per la salute di quanti non ne vedano le età precedenti. In particolare a tutte le signore che cominciano ad avere insonnia, tachicardie notturne, peggioramento della sindrome premestruale, disturbi mestruali di tutti i tipi, dalle mestruazioni abbondanti tipo Niagara, alle mestruazioni frequenti, alle mestruazioni irregolari con perditine, che tra la fine della mestruazione e l'inizio della successiva la donna ha perdite per metà del mese o anche di più, dolori in fase ovulatoria, dolori mestruali, fibromi che stanno crescendo a ruota di collo. Tutte queste situazioni di patologia, sia in ambito strettamente ginecologico, ma anche per esempio l'endometriosi, disturbi di tipo intestinale che peggiorano in fase mestruale, tutta la grande sintomatologia perimestruale che peggiora tra i 40 e i 50 anni, Bene, signori in ascolto, la contraccezione ormonale può veramente cambiarvi la vita. Io sono felice come ginecologa di vedere le signore che tornano, dottoressa, ma io sono un'altra donna. Mio figlio mi dice, mamma, ma com'è che adesso sei sempre buona? Mio marito in questa casa si vive, non sei più isterica come prima. Perché? Perché il sostituire delle grandi fluttuazioni degli ormoni tipiche della premenopausa, con tutte le conseguenze e le ripercussioni sulla salute mentale, ma anche sulla salute fisica, con un apporto ormonale equilibrato di ormoni assolutamente ben conosciuti ormai da oltre 50 anni, porta la donna a uno stato di equilibrio biologico e dall'equilibrio biologico discende un maggiore benessere anche evidentemente sul fronte psichico. Quindi considerate che la terapia contraccettiva consente veramente di avere tranquillità in fase, diciamo così, contraccettiva. Ricordo anche che per esempio in questa fascia di età i metodi naturali sono molto meno affidabili, ammesso che li si voglia usare, perché l'ovulazione varia molto. Certo. Ecco che allora i concepimenti esistono anche dopo i 40 anni, certo, concepimenti involontari, e questo ci porta poi di fronte a scelte molto impegnative, sia sul fronte di tenere un bambino quando non si può per tante ragioni, sia sul fronte, ancora peggiore, di dover fare un'interruzione di gravidanza, che ci pone indubbiamente degli enormi problemi di tipo etico, morale, personale e anche all'interno della coppia. Quindi certo, prevenzione ben fatta con una contraccezione decisa, ma anche importantissimo, un guadagno in salute. Questo è il messaggio più forte tra le donne tra i 40 e i 50 anni, poi potremmo naturalmente declinarlo meglio su alcuni disturbi particolari.
I contraccettivi per le over 40 sono comunque gli stessi per le under 40, quindi pillola contraccettiva, cerotto contraccettivo e l'anello vaginale. Sembra un po' per il prediletto sembra essere un po' il cerotto. Quali sono un po' le qualità e i difetti? E perché insomma si predilige un po' più il cerotto piuttosto che gli altri contraccettivi?
Guardi Valeria, io volevo anche ricordare, lei la volta scorsa, due volte fa, ha fatto una domanda interessante, dice, ma perché parliamo poco di anello vaginale e poi rispondo sul cerotto? Bene, io vado sempre a documentarmi a fondo anche su alcune domande particolari per vedere se ci siano delle argomentazioni più solide rispetto al dire piacciono più o meno. Ho trovato uno studio tedesco che mostra qual è la differenza dei contraccettivi tra i ginecologi e le donne. Bene, in questo studio per i ginecologi l'anello vaginale era in quinta posizione, per le donne in ottava rispetto a molti altri contraccettivi, quindi se ne parla meno, forse perché c'è anche meno appeal verso questo metodo rispetto ad altri. La pillola è in posizione numero uno sia per i ginecologi sia per le donne, mentre il cerotto è in terza posizione per le donne e in quarta per i ginecologi. Quindi evidentemente il cerotto contraccettivo mostra delle caratteristiche di appeal che avvengono dopo la pillola, ma ricordiamo che è entrato in commercio 4 anni fa, e quindi parliamo volentieri di questo metodo innovativo, perché come tutti i metodi che somministrano farmaci, diciamo, in vie diverse dalla via orale, presenta delle caratteristiche molto molto interessanti. Quali sono? Quelle innanzitutto di trasmettere gli ormoni al corpo attraverso la pelle. Questo è un vantaggio formidabile, perché? Innanzitutto perché entrando direttamente nel sangue, attraverso naturalmente piccolissimi capillari che attraversano la pelle, gli ormoni vanno direttamente agli organi bersaglio, ai tessuti, diciamo così, di destinazione, saltando quel passaggio epatico che hanno invece tutte le compresse quando vengono assunte per bocca. Questo cosa significa? Molto meno lavoro per il fegato, perché si bypassa, come si dice, un passaggio epatico. In altre parole, noi nel cerotto contraccettivo troviamo gli ormoni già pronti per essere utilizzati. Il secondo grande vantaggio è che in questo modo noi saltiamo tutti i fattori interferenti con l'assorbimento che abbiamo invece per la via orale, per esempio l'intervento di altri farmaci, in particolare le alterazioni del transito intestinale legate per esempio al vomito o alla diarrea, oppure anche al fatto che una donna, una giovane donna in particolare, disturbi del comportamento alimentare che magari le porta al vomito. Questo naturalmente riduce drasticamente l'efficacia contraccettiva, per esempio, delle pillole. Altro dato che ci interessa in qualità, il fatto che il fatto di assumerlo per via transdermica consente di usare questa contraccezione ormonale anche a chi sia intollerante al glutine o al lattosio, perché queste due sostanze che possono essere contenute nelle pillole non sono contenute nel cerotto. Un altro vantaggio molto importante e di merito proprio è che l'assunzione dell'ormone attraverso la pelle avviene in maniera costante, minuto per minuto potremmo dire in microdosi, nell'arco delle 24 ore. Questo che cosa consente? Di avere livelli nel sangue assolutamente costanti, e questo ottimizza l'inibizione sia a livello dell'ipotalamo, che è la centralina che comanda tutti i nostri bioritmi, inclusi quelli ormonali, sia a livello dell'ovaio, quindi ci dà una maggiore efficacia contraccettiva. Ecco che allora da questi sono dei vantaggi fantastici. Un vantaggio poi in più per le grandi viaggiatrici è quello che non tiene conto del jet lag, perché naturalmente una volta che l'abbiamo messo su, sta su una settimana, lo si cambia poi in corrispondenza all'ora italiana, ma non c'è tanto il problema delle pillole, la prendo 7 ore prima, 8 ore dopo, eccetera. Quindi questi vantaggi ci fanno capire perché questo cerotto, che viene assunto, cambiato una volta alla settimana, quindi consente anche di non avere, diciamo così, la preoccupazione, me lo sono ricordato ieri sera, è veramente amico di una donna molto impegnata che voglia tuttavia una contraccezione sicura, blindata tra virgolette dal punto di vista della sicurezza, ma anche molto amica del suo benessere, della sua salute, soprattutto per quelle donne che oltretutto possono avere dei problemi, come dicevo, di intolleranze al glutine, certo, oppure di intolleranze al lattosio.
Allora, noi ci prendiamo per il momento una piccola pausa, però ricordiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando la possibilità di inviare sms al 338-8900-508, di chiamarci all'800-86-2501 o allo 06-88-33-033, ma allo stesso tempo di approfittare di tutte queste perle di saggezza, io così le chiamo perché insomma è una verità, su dei siti di fondamentale importanza: www.alessandragraziottina.it, www.fondazionegraziottin.org oppure www.sceglitu.it, che insomma possono illuminarvi a proposito di queste tematiche.
Sono qui con molto piacere perché voglio ricordare un'altra serie di vantaggi sul fronte dei tumori. In genere quando si parla di contraccezione ormonale, di pillola, cerotto o anello, ecco questo fantasma che si alza. È bene dire invece con grande chiarezza che oltre 50 anni di uso della pillola su milioni di donne ci hanno consentito di vedere, quindi su numeri enormi di donne che l'hanno assunta per anni, questi vantaggi dal punto di vista oncologico. Innanzitutto che il rischio di tumore dell'ovaio si riduce del 40-50% dopo 5 anni d'uso, ma se le signore lo utilizzano per 10 anni o più, la riduzione è dell'80%, parliamo di carcinomi maligni dell'ovaio. Per quanto riguarda le cisti endometriosiche, un altro studio appena pubblicato dal professor Vercellini qui di Milano e dei suoi collaboratori ha dimostrato che nelle donne che sono state operate di cisti ovarica endometriosica, l'assumere una pillola contraccettiva riduce il rischio di recidiva dell'80% se assunta per 3 anni continuativamente. Questa è una notizia formidabile per tutte le giovani donne che desiderino preservare la loro fertilità, che desiderino non andare incontro a una menopausa precoce a causa dei continui interventi sull'ovaio, ma che siano ancora così giovani per cui non possono avere un bambino. Ecco che allora continuare a usare la pillola dopo un intervento per endometriosi mantiene una salute ottimale e, come dico, riduce il rischio di recidive di cisti endometriosiche dell'80%. Mm-hmm. Poi, vantaggi per l'endometrio, il tumore dell'endometrio, che è il tumore che cresce all'interno dell'utero. Bene, anche in questo caso 5 anni d'uso della pillola, riduzione del tumore del 40-50%. Interessante, il beneficio non è solo sugli organi, diciamo così, ovviamente ormonodipendenti, come possono essere l'ovaio e l'utero, ma riguarda anche un organo che oggi sappiamo avere moltissimi recettori per gli estrogeni, ossia il colon. Bene, la pillola contraccettiva ci riduce il rischio di tumore al colon del 40-60%. Per quanto riguarda il seno invece, l'effetto è neutro, cioè non ci sono né riduzioni né però peggioramenti, quindi anche tanto terrorismo che viene fatto è assolutamente inappropriato.
Ingiustificato.
La volta scorsa avevamo parlato, ma lo ribadisco, che il lieve aumento invece di tumori del collo dell'utero in corso di contraccezione ormonale non è dovuto alla pillola, ma al fatto che le donne che prendono la contraccezione ormonale, ripeto, pillola, cerotto, anello, non usano, non fanno usare il profilattico, ed ecco che allora si espongono di più alle infezioni da papillomavirus, che sono di fatto le vere uniche responsabili del carcinoma del collo. Il messaggio quindi che abbiamo dato più volte, ma come oncologa ci tengo a ribadirlo, è quello che l'autoprotezione deve passare per un uso costante, consistente, cioè in tutti i rapporti, del profilattico, perché questo è l'unico metodo di barriera che impedisce il contatto con virus o altri agenti che siano patogeni, e in particolare per i virus causa di tumore, quindi oncogeni. Quindi, come avete sentito, anche sul fronte oncologico la contraccezione ormonale è una grandissima amica della salute delle donne ed è veramente triste che l'Italia sia il fanalino di coda d'Europa nell'uso di questo tipo di contraccezione.
Benissimo, professoressa, stanno arrivando dei messaggi al 338 89 00 508 in merito all'argomento in questione di oggi, che è per l'appunto la contraccezione per le over 40, e scrive la signora Maria di 72 anni, chiaramente in menopausa, che chiede se può prendere la pillola solo per dormire meglio, visto che prima, insomma, lei diceva che la pillola aiuta anche a questo.
Questa signora è deliziosa, diciamo che ha ragione, perché quando le persone hanno delle grandi irregolarità ormonali, soprattutto nella premenopausa, come dicevamo prima, la pillola contraccettiva, ma anche gli altri contraccettivi, possono aiutare a stabilizzare il sonno. Per quanto riguarda invece le alterazioni del sonno della postmenopausa, anche avanzata, quindi anche oltre i 70 anni, diciamo che il grande amico del sonno è l'estrogeno, però l'estradiolo, ossia l'ormone naturale, non più quello sintetico. Va anche detto che l'orientamento ottimale è quello odierno, è quello di dare questi estrogeni subito dopo la menopausa. Abbiamo uno studio appena pubblicato che si chiama WISDOM, l'acronimo di tutta una serie di parole inglesi che vi risparmio, ma WISDOM vuol dire saggezza, che ci ha mostrato che c'è un netto miglioramento della qualità della vita, inclusa l'insonnia, per le donne che assumano terapia ormonale, in particolare estradiolo, dai 50 ai 69 anni. La signora a 72-73 anni, diciamo, in un'età un po' avanzata per iniziare ex novo a prendere ormoni. Tuttavia, in casi selezionati, il ginecologo può ritenere ancora di poterli utilizzare se non esistono controindicazioni maggiori. Altrimenti bisognerà ricorrere agli ipnotici e a stili di vita che facilitano l'entrata nel sonno.
Certo. Allora, c'è ancora un SMS, l'ultimo, credo, per questo appuntamento. Francesco ci scrive: la scorsa settimana la dottoressa ha parlato della spirale. È vero che può servire a curare i mal di testa di tipo ormonale?
Questa è una domanda molto intelligente e anche molto interessante. Diciamo che la fluttuazione degli ormoni nel momento della mestruazione è responsabile di un gruppo di cefalee che noi definiamo catameniali, dal greco kata menos, che vuol dire vicino alla mestruazione, menos è mestruazione in greco. Ecco che allora, quando noi sostituiamo quella che è una grande fluttuazione ormonale come quella tipica del ciclo della donna, con per esempio una spirale a levonorgestrel che libera tutti i giorni minime quantità di progestinico, ecco che questa quantità, che può essere anche ovviamente lievemente assorbita dall'utero nel torrente circolatorio, può dare ad alcune donne un beneficio da questo punto di vista. Per la cefalea catameniale ricordo però che possiamo anche ricorrere molto bene alla somministrazione in continua degli ormoni, ossia la pillola senza i 7 giorni di pausa o i 4 giorni a seconda del tipo di contraccettivo, il cerotto in continua o l'anello in continua. Ricordo anche però che la emicrania con aura, quindi l'emicrania pesante, è una controindicazione alla terapia ormonale, perché si è visto che si associa spesso a degli sbalzi pressori e quindi l'orientamento più attuale è quello di considerarla una controindicazione. Quindi la semplice cefalea, il semplice mal di testa, per quanto fastidioso, ma non l'emicrania con aura, che compaia con la mestruazione, può trarre un enorme beneficio dalla terapia contraccettiva in continua, oppure dall'assumere una piccolissima dose di estradiolo. Questo è quello che faccio io nei miei pazienti, se non vogliono prendere il contraccettivo in continua, nei 7 giorni di sospensione. Evitando le fluttuazioni dell'estrogeno, ecco che noi evitiamo il trigger dell'attacco di cefalea. Ripeto, l'emicrania con aura è invece una controindicazione.
Ecco, allora le chiedo una gentilezza praticamente in 30 secondi, perché c'è il GR, però ce n'è arrivata un'altra di domanda. È possibile che la pillola causi il caso contrario, cioè che nei giorni di ciclo dia forti mal di testa?
Può dare mal di testa, sì, perché c'è la caduta del livello ormonale, perché lei prende ormoni tutti i giorni e poi per quei 7 giorni non riprende più. Giusto. Ecco perché dicevo, prendiamo la pillola in continua, sempre sotto controllo medico, perché questa può essere la prima risposta per evitare la cefalea, purché, ripeto, non si tratti di un'emicrania con aura.